And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Bom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
E 50 Radio Popolare, poveri ma belli, buongiorno a tutti, un martedì celestiale, 29 novembre.
La roba, fa un freddo micidiale,
sì,
io la calzamaglia.
È la calzamaglia, sì, sì. Iniziata la stagione di Mimmo il Mimo.
Mimmo il Mimo,
incredibile.
Tra l'altro un Mimo mega elasticizzato che più o meno mi potrebbe arrivare fino al collo. Se tirassi.
Questo perché ogni anno Mimmo il Mimo guadagna una X sulla sua taglia e quindi si premunisce comprando dei vestiti elasticizzati.
Sì, perché poi mangia molto durante le vacanze di Natale, è un po' come Barba Papà, assume tutte le forme.
Barba Papà, Barba... vediamo se ti ricordi tutti. Barba Papà,
Barba Mamma, barba Forza,
Barba Brutto,
Barba Barba,
Barba Barba,
Barba
Occhialune.
Barbarella poteva essere.
Barba Barbarella.
No, mi stai facendo infuriare.
Beh,
o facciamo il gioco bene o non lo facciamo. Non inventi i nomi. Non inventi i nomi. Non farmi infuriare subito. Barba Papà, vedi che c'è. C'è Claudio Iampaglia, vieni.
Barba Giancarlo.
I nomi. Il compagno Barba Papà, certo.
Barba Giancarlo.
Non c'è Barba Giancarlo.
Chi è che c'era?
No.
Vabbè. Barba Quattro Occhi.
Basta! Barba Quattro Occhi, sai che... No, era il Puffo Quattro Occhi. Cioè, riesce a farmi infuriare come nessuno di...
Nessuno. È il motivo per cui questa mattina... non abbiamo ancora messo giù la nuova puntata di Storia di Piantagioni, ma vi assicuriamo che per venerdì, quando, ricordiamolo, saremo in diretta dal Garabombo, nonostante vari tentativi, insomma, di non farci andare in onda, saremo in diretta dal Garabombo dalle 12.50 alle 14 e potrete quindi incontrare i vostri idoli Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli, nonché il valido e producer della nostra canzone di Natale Alessandro Spoldi e il grandissimo Fraranux.it, autore del puntale di Poveri Mabelli per il Natale 2023.
Allora c'è Barbabella,
eh?
Ah, bella non rella, Barbabella, Barba Forte, Barbalalla, Barba Barba,
eh?
Barbottina, Barbazù o Barbazò, Barba Bravo e Lolita, la simpatica cagnolina a macchie della famiglia, che è molto legata a Barba Forte, ovviamente, tutto ciò a parte Barba Mamma e Barba Papà.
Se non sbaglio c'era uno dei Barba Papà che era nettamente discriminato, forse Barba Cagnolina.
Ma non è una barba, la cagnolina è una cagnolina.
È una cagnolina però che muta forma, anche lei.
Non credo, eh.
Non si capisce perché la tengano come un animale, forse una di quelle orribili situazioni familiari in cui uno dei figli viene, insomma, maltrattato e posto in una situazione di semischiavitù, adesso non so se era proprio quello il caso. Barbarella era sugosa, ci dicono.
Sì, Barbarella.
Barbarella.
Sì.
Non Barbarella Spritz, che invece è una nostra collega. Metà te li sei inventati, Alone?
No, li ho letti su Wikipedia.
Ah, ok.
Quindi inutile che accusiate me, quando in realtà c'era Disma che inventava i nomi facendomi infuriare.
Però potremmo rifarlo.
Hai fatto infuriare veramente, cioè questa cosa mi hai ricordato quei compagni delle medie scemi,
sì,
che ridono solo loro a degli scherzi che non fanno ridere. Mamma mia, che nervoso.
Va bene. Allora,
mi fai grrrare.
Poveri compagni delle medie di Alone. Senti, oggi una giornata incredibile perché torna Bello Notizie dopo un lungo periodo di assenza, con una puntata sensazionale. Sarà con noi anche un collega, uno scrittore, nonché presidente di Altro Mercato, Alessandro Franceschini. Sarà con noi anche Marco Schiaffino, lo schiaffo di Schiaffino. Quindi, insomma, una giornata densa di emozioni. Allora.
Molto, molto, eccolo qua. Marco Schiaffino che ci scrive, tra l'altro,
sì,
alimentando la mia furia e scrivendo che c'era anche Barba Moffo. No, non c'era, era il fattone della famiglia. No, non c'era.
Ascoltava Bob Marley,
i Dread,
e continuava con la fazzollo a pulire Cilum,
sì. Sì. E dire Yeu.
Esatto.
Mamma mia, quello discriminato era Barbalozza, che faceva incazzare tutti i barbadiegoli.
Sì. Allora,
scrive RF.
Ci arriva anche un messaggio dall'antifascismo milanese che scrive: Barbarella, Barbottina, Barbamamma, Barbablù, altri membri, insomma,
sì,
della family.
Sì, Barbablù era diciamo la pecora nera della famiglia.
Questa era una chiara provocazione dell'antifascismo nei confronti di Diegoli, quindi fai un po' i tuoi conti.
Io con l'antifascismo non me la prendo, soltanto con i miei colleghi che fanno i bambini delle medie. Antipatici.
Barba papà significa zucchero filato, ci dicono. È vero?
Sì, sì, sono di zucchero filato loro, in teoria.
Ma veramente?
E allora, lo zucchero filato è il barb papà in francese.
Ah, ma questo mi...
Quindi si ispirano a nuvolette di zucchero filato. Infatti barba papà è rosa, tipico colore dello zucchero filato.
E sono fatti di zucchero
filato? No, fatti di un materiale... Sono made of stars.
Come noi, d'altronde. Io,
sì,
io ce l'avevo un barba papà da piccolo, non so se anche tu ce l'avevi. Io sono daltonico, era o azzurro o rosa.
Allora,
so,
io ne ho due.
Dai, ce l'hai ancora?
Sì, in casa dei miei. Ho il salvadanaio di barba papà rosa, quindi un barba papà rigido a forma di salvadanaio, cioè che è salvadanaio, lo apri sotto e escono i soldi.
Se li metti.
E poi ho una barba mamma in gomma che rubai al mio compagno delle elementari Andrea perché ne aveva due.
E, certo,
e me la son tenuta, e per usucapione ormai dai tempi delle medie è diventata mia.
Ed era uno di quelli che ti faceva infuriare, no? Con le sue...
Ma eravamo alle elementari, che... diciamo che eravamo un po' migliori amici. Sì, beh, abbiamo fatto anche grandi litigate, certo.
Beh, come con me d'altronde,
sì,
certo. Vabbè, e allora, dicevamo, oggi una puntata tra le più importanti della stagione di Poveri ma Belli, lo avete capito anche da questo inizio scoppiettante, forse addirittura Barbaman, che sì, in effetti Barbaman che fa reggae anche lui, e poi ci scrivono anche Barababbo, ah sì, Barababbo era il padre se non sbaglio. Allora, dicevamo, una puntata eccezionale perché oltre a tutto ciò che vi abbiamo elencato c'è ancora aperta, cosa vuole il nostro corrispondente? Tony, adesso mandiamo il tuo GR,
Perfetto, bene, sono felicissimo.
Ma hai chiamato per lanciarlo?
Per sincerarti?
Posso anche lanciarlo, signore e signori, Belle Notizie martesane.
No, ma aspetta, stavamo finendo una frase però.
Tony, non puoi entrare a gamba tesa così.
Allora...
No, ma io volevo dire del barba papà.
Ah.
Barba papà, io quando lavoravo nei diritti cinematografici volevo acquistarne i diritti per il rental, ma costavano una tantissimo.
Beh, te credo.
Ma facciamo un passo indietro, scusa. Sì. Tu nasci produttore cinematografico? Non ho capito.
No, ho lavorato per un po', sì, non ho in diritti cinematografici, sì, alla Quinto Piano, compravamo i diritti cinematografici, sì, poi
ma per chi li compravi? Per delle aziende...
O li rivendevi al mercato nero?
No, noi eravamo un'etichetta musicale, si chiamava Quinto Piano, e compravamo i film vecchi o i cartoni animati e poi li mettevamo, stampavamo i CD, i DVD, e li vendevamo alle edicole, ai centri commerciali, cioè quando c'erano le cose di 4,90€, 9,90€. Quei prodotti lì.
E tu ci hai provato, a scalare i diritti dei Barba Papà, ma costavano un miliardo di euro,
costava meno Lino Banfi, ecco, costava molto meno.
Meno Lino Banfi? Dei Barba Papà.
Di quei ne avevo venduti tantissimi.
Di Lino Banfi.
Ma Corriere del Sud.
Dobbiamo approfondire un giorno sto discorso.
Sì.
Guarda, qual è il film cartone animato più top che hai acquistato? La roba più di successo?
Ma come si chiamava? Ma si è dimenticato, era un pirata. Era un pirata che andava all'ora. Un piratino che andava all'ora.
One Piece?
È un pirata One Piece.
Ma che One Piece? Sì. One Piece. Se dovessi prendere i diritti di One Piece da
era miliardario.
Senti, ultima domanda. Sì. Che tessera faresti a Radio Pop se riuscissi a cattarti i diritti di One Piece?
Tutte le tessere possibili immaginabili.
Mitico.
Comprerei tessere di tutti gli ascoltatori. 7.000, 8.000, 10, quanti siamo?
Bravo, non si capisce più un cazzo di quello che dici.
Niente, è andato
ciao,
in pappa il viva voce. Ciao.
Bello notizie, speciale merda di cavallo.
Oh, e vai! Il notiziario bello!
Bello! Notizie
buone!
Bello.
Una sigla ancora più bello!
Buongiorno da Bello Notizie Martesana, oggi dalle Tamaio.
Bello!
Guardate qui che montagna di merda di cavallo.
Bello!
Che buona per l'orto di Tony nei vasi.
Bello!
Adesso ne recuperiamo 3 o 4 secchi.
Bello!
E poi andiamo a concimare.
Bello!
I vasi che Tony ha davanti a casa. Bello, eh?
Bello!
Oggi la giornata della cacca di cavallo. Bello letame martesana è tutto. A domani.
Bello! Notizie.
Molto bello! Bello!
I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through.
Ow, ow.
They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene.
Bye.
Video Kill the Radio Star, come si chiamano sti qua? Poi questi scassavano la Wallera.
Ma non
noi.
È l'originale, eh?
Non è l'originale.
Eh no.
Di chi era l'originale?
L'originale è dei
President of the United States
questi
of America.
Sono president... No, no.
Non è loro?
I
Bengals. Bengals. No, le
Bengals
hanno un nome
un
così.
Nome così
Guarda gli sti due esperti
Mamma
di musica.
Mia. Io ho partecipato anche a Sarabanda a squadre.
Vuoi raccontare l'aneddoto di quella volta?
Quella volta partecipammo a Sarabanda a squadre con un amico che ci voleva formato una squadra, ma la cosa più buffa di... A parte che io non ne indovinai una, ma a parte che poi, a parte numero due, che la trasmissione non andò mai in scena, la cosa più buffa è che l'amico che coagulò la squadra fu lasciato fuori dai cancelli di Mediaset perché non era in lista. E solo grazie alla nostra intercessione di sua squadra lo fecero entrare, altrimenti noi ce ne saremmo andati.
I Buggles.
Buggles, ecco.
Vabbè, non so perché ne stavamo parlando, non lo ricordo in quanto la...
Abbiamo appena mandato video...
Lo so, ma sai che il mio stato mentale è completamente alla frutta. Allora, parliamo a proposito di frutta, di commercio equo e solidale. Parliamo di altro mercato... E parliamo di libro firmato proprio dal presidente di Altromercato Alessandro Franceschini, e cogliamo l'occasione anche per ricordarvi che c'è in piazza Garabombo a Milano, ossia piazzale del metro di Pagano.
E però si chiama piazza Garabombo in questi due mesi fino all'Epifania.
Il banco di Garabombo, dove trovate un sacco di cose, tra cui anche i gadget di Radio Popolare. Il libro si chiama Consumi o scegli, il potere della sostenibilità per cambiare l'economia, e appunto Alessandro Franceschini ne è autore, anche se poi all'interno ci sono contributi e tante firme differenti. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a tutte e tutti.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, c'è, oltre alla tua firma, c'è Don Luigi Ciotti, c'è Massimo Acanfora, c'è Paolo Iabicchino, insomma ci sono tante persone che hanno collaborato con dei loro pensieri al libro. Altro mercato, edito da Altra Economia il libro. Altro mercato, una realtà importantissima, nel senso che siete la seconda realtà a livello mondiale a fare ciò che fate.
Sì, devo dire che in Italia siamo stati bravi, perché gli italiani hanno risposto molto bene all'appello che da fine anni 80 c'è stato rispetto alla creazione di un commercio più equo e più solidale nei confronti soprattutto dei produttori dei prodotti coloniali tipo zucchero, cacao, caffè, sfruttati sia a livello, diciamo, di lavoro, ma anche a livello di rispetto dell'ambiente. Quindi l'Italia ha risposto bene, perché già dal fine, diciamo, fine anni 80, inizio anni 90 sono nate tantissime realtà a livello locale, tra cui appunto Cicomendes a Milano, e che poi si sono federate nel consorzio Altromercato, e da allora, insomma, siamo riusciti a fare un bel lavoro che porta i prodotti Altromercato non solo appunto nelle botteghe, che sono il nostro fiore all'occhiello, ma anche in altri supermercati, nelle ristorazioni scolastiche, per cui per esempio a Milano nella mensa scolastica in tutta Milano si mangiano le cioccolate, il gelato e le banane del commercio equo. Per cui insomma è stato un lavoro di anni, però devo dire che siamo molto contenti, nonostante il periodo non sia dei più facili dal punto di vista economico. Le persone insomma rispondono bene a questo appello.
Quando hai detto partire dalla fine degli anni Ottanta, allora c'erano i blocchi, c'era il cosiddetto terzo mondo, adesso non è più così, si dice che la povertà sia diminuita, poi bisognerebbe andare a vedere. Com'è cambiato in 30-40 anni il modo di produrre, di approvvigionarsi, di fare economia etica?
Allora, è cambiato poco nell'economia tradizionale, perché al di là di tanto greenwashing, diciamo, i meccanismi che sono la base proprio dello scambio commerciale sono rimasti più o meno gli stessi. Diciamo che, ecco, 30 anni fa era molto più semplice lo schema, c'erano le multinazionali cattive, noi buoni, adesso la dico così in maniera molto semplificata, però era molto più, diciamo, lo schema di gioco era molto più semplice. Adesso, con l'intervento soprattutto della finanza, perché tutte le materie prime in realtà sono quotate in borsa, quindi c'è un'altissima speculazione, di fatto i produttori sono sempre con minore potere contrattuale, cioè la cosa paradossale è che più si è evoluta il sistema commerciale, le filiere commerciali, meno potere hanno i produttori dal punto di vista contrattuale, quindi si trovano sempre a dover produrre materia prima che costi poco e manodopera che costi poco, e questo purtroppo permette a noi di avere poi le banane a 90 centesimi al chilo sui nostri scaffali di supermercati.
Ecco, senti, la nostra trasmissione si chiama Poveri ma belli, quindi abbiamo un target per lo più di miserabili, come noi due che la conduciamo, da un punto di vista puramente umano ma anche economico. Noi che insomma purtroppo a volte ci troviamo a fare la spesa e magari acquistiamo la cosa più economica sbagliando, e quindi magari innescando anche un meccanismo che parte dal pomodoro che compra al supermercato e che come un domino a catena arriva a pesare sulle spalle di un lavoratore sfruttato dall'altra parte del mondo o anche, che ne so, in Campania. Cosa possiamo fare? Nel senso, è possibile riuscire ad acquistare oggi in modo, tra virgolette, economico, riuscire a trovare delle cose anche abbordabili per chi magari fa fatica anche ad arrivare a fine mese, o è un mercato che è ancora comunque molto più costoso di quello principale della GDO, ecco, diciamo così.
Allora, bella domanda. Direi che bisogna abituarsi a spendere un po' di più per il cibo, ma questo perché? Perché rispetto ad altri, cioè negli anni 70 una famiglia italiana spendeva circa il 30% per le spese alimentari del budget familiare, adesso siamo intorno al 18-19%, e quindi comunque noi spendiamo molto meno rispetto ad anni fa per il cibo, e bisogna abituarsi a capire che se uno vuole che il prodotto sia garantito dal punto di vista ambientale, sociale, qualcosa di più deve spendere. Allora, quali sono le tecniche? Lo dice bene Don Ciotti, ma anche Carlin Peterini di Slow Food. Probabilmente comprare un po' meno è meglio, quindi cioè di riorientare i propri acquisti, e soprattutto badare molto al tema degli sprechi, perché ancora abbiamo una quantità di prodotti che nei nostri frighi diciamo vengono poi buttati via, che è veramente preoccupante, nel senso che non c'è una gestione della spesa che sia lungimirante da questo punto di vista, quindi crea anche un problema ambientale dopo rispetto proprio a tutto il tema dello spreco alimentare. Quindi io direi, è vero che non è intuitivo dire che bisogna spendere di più per mangiare, soprattutto in questa fase, però è un ragionamento che non dobbiamo affrontare in qualche modo, perché appunto, ripeto, le banane che costano 90 centesimi al chilo al supermercato facilmente hanno una storia di sfruttamento dell'ambiente, molto più facilmente hanno una storia di sfruttamento dei produttori, perché non può essere un frutto che arriva da 8.000 km e ha fatto il viaggio in nave ed è stato maturato elettricamente con appunto l'energia elettrica in Italia, e non può costare così poco.
Scusa, faccio una piccola postilla alla domanda, poi lascio la palla al collega Alessandro.
Sì.
Quanto tra virgolette è giusto che costi di più un prodotto equo e solidale, è giusto rispetto a uno diciamo che non lo è? Nel senso, se una banana, come dicevi te, costa facciamo un euro per comodità, quanto deve costare invece quella equo e solidale per essere giusta? Anche perché poi magari può capitare che ne trovi una equo e solidale che però costa troppo. Insomma, quanto è giusto che costi una banana giusta?
Se è bio dovrebbe costare sui 2 euro, 2,30 euro al chilo.
2 euro, 2 euro.
Non è inarrivabile, perché vuol dire sostanzialmente che cioè, ci sono anche banane convenzionali che ogni tanto costano 2 euro, 2,30 euro al supermercato. La banana commerciale, per appunto garantire che ai produttori non vadano 3 centesimi ma ne vadano 30-40, bisogna appunto che costi 2 euro, 2,30 euro, sì, okay, al chilo.
Invece le guerre
non è bello, no. perché purtroppo appunto poveri ma belli, effettivamente in questo momento, cioè, in cui le famiglie fanno fatica, però se diciamo è un po' un circo vizioso, perché se tutti continuano a pensare di salvarsi da soli e quindi di massimizzare, certo, il fatto di dire io risparmio,
è internazionalismo nei consumi, è internazionalismo, sì, sì, nei, sì, consumi.
A proposito di internazionalismo, invece le guerre, adesso chiaramente la guerra in Ucraina prima di tutto, quanto incidono? Sono, come dire, dei catalizzatori di quei meccanismi finanziari o hanno delle caratteristiche anche proprio precipue, diciamo, nel creare problemi?
Allora, rispetto al mercato del cibo, lì per esempio Duccio Facchini, il direttore di Alta Economia, ne ha scritto tante volte e in modo molto chiaro. Diciamo che il mercato del cibo è un mercato che è abbastanza indipendente anche da quello che succede a livello geopolitico, quindi anche dalle guerre. Per esempio, l'aumento del prezzo sul grano dopo la guerra in Ucraina in realtà non è stato un fenomeno di mancanza di offerta e di mancanza di prodotto, è stata puramente una dinamica di tipo finanziario, per cui siccome a livello di future, a livello di scommesse finanziarie si scommetteva su questa crescita del prezzo, alla fine i prezzi sono cresciuti indipendentemente dai fenomeni commerciali. Questa è la cosa un po' più strana, più particolare di questo momento, che i fenomeni, diciamo, di tipo finanziario dominano su tutto, anche rispetto appunto a dinamiche di tipo geopolitico, domanda offerta, quello che abbiamo studiato a scuola, no? Sale la domanda e c'è poca offerta, allora sale il prezzo, oppure se c'è troppa offerta e c'è poca domanda, il prezzo cala. Ecco, invece adesso è molto diverso la cosa, perché dipende tutto da chi ha scommesso su quei prodotti, in che modo, con quanti soldi, e quindi alla fine vengono fuori i famosi fondi, i famigerati fondi tipo BlackRock, che effettivamente controllano tantissimo il mercato delle commodities alimentari.
Senti, voi avete ovviamente come altro mercato una serie di parametri di controllo di qualità, quantità di lavoro, insomma, su ciò che fate. So che per esempio uno dei vostri fiori all'occhiello è quello dello zucchero, che sostanzialmente ha un unico passaggio di mani dal momento in cui viene raccolto al momento in cui viene venduto in Italia, ma al di là di quello che forse è un caso esemplare di ciò che fate, come fate a parametrare, a capire fino a dove arriva il giusto e dove parte l'ingiusto? Come vi muovete anche praticamente? Non so, tu personalmente vai in quei posti a controllare o degli inviati vanno a fare dei check? Com'è che funziona?
Allora, anche questa bella domanda, avrei bisogno di mezz'ora, ma sarò super sintetico. Allora, ci sono due forme di controllo. Una è un controllo nazionale e internazionale da parte di organismi di garanzia che vanno a fare degli audit, quindi vanno proprio a controllare dai produttori che non ci siano, diciamo, divergenze rispetto ai 10 criteri del commercio consolidale. E la seconda invece è proprio i sistemi interni. Noi abbiamo per esempio un comitato di valutazione etica, che sono 10 persone che girano per il mondo ad andare a visitare i progetti e a controllare. Ecco, tenete presente che nel commercio consolidale la relazione è fondamentale e, diciamo, una delle cose più importanti è che proprio ci sono dei contratti. Purtroppo nel mercato tradizionale, tra l'azienda italiana che vende, non so, il caffè, e il produttore che sta dall'altra parte del mondo, sono tali tanti passaggi di intermediari, broker, trader, eccetera, che alla fine non c'è quasi nessuna possibilità di tracciare la filiera. E invece con commercio eco si cerca proprio di fare dei contratti in cui proprio c'è la valutazione dello standard di vita dignitoso per i produttori, e da lì si parte per costruire il prezzo finale.
Ok. Scusa, i 10 parametri che accennavi quali sono? Si possono dire o ci mettiamo 8 ore?
Sono tanti. Comunque, diciamo, sono 10 proprio regole, e li trovate sul sito WFTO, quindi WFTO, che è la World Fair Trade Organization, e lì sono appunto i 10, sono spiegati molto bene i 10 criteri del commercio consolidale, che vanno appunto dalla parità di genere, al rispetto delle minoranze, alla formazione, al prezzo equo, all'educazione. Quindi sono tutti diciamo delle regole che vanno poi controllate nello sviluppo del rapporto tra, per esempio, il mercato e i produttori del sud.
Ci sono ovviamente delle storie agghiaccianti in Italia di sfruttamento, caporalato, così come ci sono in tutto il mondo, e forse voi avete avuto contatto diretto con queste. Vi è capitato di andare in posti e vedere, insomma, delle cose agghiaccianti? Tu sei stato testimone.
Sì, devo dire che ci sono delle situazioni in giro per il mondo veramente pesanti di sfruttamento. La cosa che più, diciamo, è un po' così, più distopica, il fatto che noi non ci rendiamo assolutamente conto che noi siamo parte di questa catena, perché magari tanti di quei prodotti finiscono nei nostri cellulari, finiscono nella nostra colazione, oppure non parliamo della moda, quindi, diciamo, del fast fashion, cioè su tutte cose che poi noi o indossiamo, o usiamo, o mangiamo, e quindi effettivamente vedere quel livello di povertà, di miseria, ecco, che non è povertà, la povertà può essere assolutamente dignitosa, no, ma di miseria effettivamente è ancora adesso colpisce, ecco, è proprio un problema di sistema, questo insisto che è proprio un problema di sistema, nel senso che è un sistema che concentra la ricchezza sulle ultime fasi della produzione, che sono quelle appunto in mano alle organizzazioni soprattutto europee, e quindi alle prime fasi, che sono quelle della produzione, lascia veramente le briciole.
Allora, ricordiamo il titolo del libro, che è Consumi o scegli, il potere della sostenibilità per cambiare l'economia, edito da Altra Economia, con Alessandra Di, Alessandro Franceschini, presidente di Altro Mercato, e ricordiamo, tu lo sai meglio di noi, Banco di Garabombo a Milano, che anzi guarda, venerdì io e il collega Alessandro trasmettiamo in diretta da lì, quindi anzi,
bello.
Se hai voglia
dalle
di...
9, dalle 9 alle 20 fino al 7 gennaio.
Bravissimo, bravissimo, quindi se hai voglia di passare, e anche perfetto, chi ha voglia di passare a trovarci, noi saremo lì con una puntata speciale, dove tra l'altro presenteremo anche i nostri gadget natalizi di Poveri Ma Belli, assolutamente equi e solidali, perché li produce Fraranux.it gratis, sfruttato da noi, e sì, quindi, però è volontario.
Sì,
volontario.
Diciamo un volontariato particolarmente estorto, ecco, insomma, sì.
Va bene.
Va bene. Allora, grazie, grazie mille, grazie, un
presto.
Saluto. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie Alessandro Franceschini. Torniamo a noi, e è vero, è difficile fare quella spesa lì, però una volta che hai la consapevolezza di quello che succede all'inizio della catena, ti viene un po' più, no, da farlo, allora.
Sì, 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 come quando appunto a un certo punto tu sei lì, chiedi a Fraranux.it di produrti un manufatto, lui nicchia,
sì,
e tu gli dici, lo minacci, gli dici senza questo manufatto la trasmissione fallisce e le nostre carriere di stars e legends non vanno avanti.
Tramontano,
esatto.
Sì, sì.
E lui, alla fine, preso da un senso di colpa instillato da noi, ci produce il nuovo puntale dell'albero di Natale. Come si fa a ottenerlo?
Sai che è davvero bello, forse è il più bel gadget mai fatto.
Sì, ma poi anche le lucine. Come si fa a ottenerlo?
Ci sono dei livelli di elogio e di affidabilità che vi stiamo per elencare.
Me lo rimandi?
Allora,
non so dov'è.
Fate conto che noi l'unico elenco che abbiamo di questi livelli
è un messaggio vecchio di WhatsApp.
A Fraranux.
Sì. Ah, è qualcuno a Fraranux?
È a Fraranux.
Ok, allora.
Eccolo qua. Allora, i livelli sono Tesserona.
Tesserazza.
Tesserissima.
E super mega sistema di sostegno complessivo. Allora, sono quattro tipi di sostegno che potete esprimere nell'ambito della campagna di tesseramento che è in pieno svolgimento, e peraltro ringraziamo Eleonora e Rebecca che hanno fatto due tessere proprio mentre intervistavamo Alessandro Franceschini. La tesserona...
Scusami, sono sì. A livello di tesserazza, tesserissima?
Una è una... Allora, una è una tesserona... E una potrebbe essere una tesserazza.
Cioè, quindi...
Cioè, 30 e 50 euro.
Quindi...
sì,
Scusa, la tesserona darebbe... A chi è che l'ha fatta?
L'ha fatta Rebecca.
Quindi Rebecca potrebbe essere una delle persone presenti il
4 dicembre allo shooting
di questi due pirla qui,
sì,
che si faranno fotografare dall'artista e fotografa Denise Prandini, vestiti come Luigi XVI qua in auditorio.
Esatto, addirittura Eleonora invece potrebbe essere presente allo shooting e anche portarsi a casa la scatola con bottiglia da 75 di capi birra ed elegante bicchiere.
Ma se qualcuno si superasse,
esatto,
ricordatevi ovviamente che dovete mandarci lo screenshot a poverimabelli@radiopopolare.it,
sì,
esplicitando che volete i vari premi, perché sennò non lo sappiamo.
No.
Poi c'è il livello tesserissima, che è eccezionale, tra i più eccezionali, perché non solo potete essere presenti allo shooting delle due leggende viventi,
ma non solo portarvi a casa la bottiglia di capibirra col bicchiere,
ma anche avere in omaggio il calendario di Poveri ma Belli 2024
e il poster paginone centrale di Cazzè, che ci vedrà protagonisti proprio dello scatto fatto da Denis Brandini.
Cioè, immaginatevi, entrate nella vostra cameretta e sopra il letto,
ci avete noi,
il poster con noi,
da imperatori.
Sarebbe qualcosa di epico,
unico. È un modo unico per adornare la vostra cameretta.
Eh sì.
Di cinquantenni.
Cameretta col poster di Ruibarros o Rummenigge.
Sì.
O Maldini, e di fianco quello di Disme Alone. Allora, poi, perché essendo cinquantenni hanno i poster degli anni Ottanta.
Oh, allora, fralanux.it ci ha mandato una foto delle 5 copie della Stella Cometa Puntale di Natale, ne ha fatti 5.
Bellissimo.
Che è il modo migliore per parlare dell'ultimo livello possibile, cioè il super mega sistema di sostegno complessivo.
Che consta di presenza allo shooting,
capibirra più bicchiere,
calendario e poster,
chiavetta con tutto piantagioni e la canzone di Natale, quella che io odio,
e il gadget Stella Cometa di fraranux.it, che adesso postiamo immediatamente sul gruppo Facebook di Poveri ma Belli.
E allora, abbiamo 5 copie della...
Una la tengo io.
No, io non la voglio, non faccio l'albero di Natale, quindi non... No, la dedico agli ascoltatori, quindi ne abbiamo 4. Disma, se sei veramente un man, no, e non la metà di un man, ma... metti in palio anche la tua.
Una d'archivio.
Firmata.
Una d'archivio ci vuole.
Ma va, abbiamo le foto per l'archivio. Nel frattempo c'è Giulia Strippoli, che oggi è rimasta qua in redazione fino a orari veramente da prandiali, a dimostrare di essere un'eroina del lavoro, perché, e dice che vuole la maternità del titolo Cazzè. C'è una disputa tra lei e me su questo.
C'è una grossa disputa, disputa che vede ovviamente vincitore
prevalere Alone, che, quanto patriarca, sai cosa fa? Cede graziosamente la maternità del nome a Giulia. L'ha inventato lei.
Sei veramente un patriarca coi fiocchi.
Sì.
A chi
l'ha inventato
la
Giulia? Diamo la linea al giornale radio di Popolare Radio. E c'è
il giornale radio di Popolare
di Radio Popolare, e c'è il nostro Andrea Monti. Sì.
Prima, quando stavamo entrando in onda, c'era invece uno splendido Emanuele Valenti che parlava al GR seduto di lato sul banco del mixer, come solo Lilli Gruber sa fare.
Lui?
Sì, non sulla sedia. Era proprio seduto sul mixer, di lato.
E lo schiacciava?
Lo schiacciava. Però
l'ha rovinato.
Lui si sente a suo agio. Diamo la linea al GR, a dopo.
È brutto affare
schiaffo?
Di schiaffino!
Fino?
Lo
schiaffo! Schiaffo!
Lo schiaffo
di schiaffino.
Benvenuto, eccolo Marco qua, Schiaffino. Buongiorno. Buongiorno.
Ciao Disma, ciao Alone.
Buongiorno. Chi schiaffeggi oggi con questa tua, mamma mia, con questa tua verve?
Ma guarda, io amo incondizionatamente questa sigla perché Bud Spencer e Terence Hill erano un mio punto di riferimento, essendo io un Generation X e quindi facendo riferimento a quel periodo. Vabbè, parliamo di truffe come al solito.
Chi è che facciamo scappare oggi?
Ho già capito che sarà una giornata difficile. No, oggi parliamo di Beck.
Il cantante
è un acronimo per Business Email Compromise, cioè compromissione di email aziendale. E mi è venuta in mente perché c'è stato un caso di cronaca piuttosto divertente, poi ve lo racconto, però parto spiegando che cos'è la BEC, come funziona la truffa BEC. Parto da dei dati. Secondo l'FBI, nel 2023 le truffe BEC hanno già fruttato ai pirati informatici 50 miliardi di dollari.
Scusa, disclaimer, ricordiamo che stiamo cercando di insegnare ai nostri ascoltatori come truffare la gente. E questo, no, è il motivo della rubrica?
No, allora adesso io faccio come Dindini e dico come evitare di essere truffati.
Ah, ok, ok, perfetto.
No, giusto per evitare così delle querele.
Ok, ok.
Così a caso. Allora, come funziona la BEC? Ci sono in realtà molte varianti di quella che viene chiamata anche la nuova truffa nigeriana. Poi se abbiamo tempo spiego perché è nigeriana. Non c'entra il principe nigeriano.
Ah, no, vabbè.
No, no, purtroppo no. La spiego così. Allora, immaginiamo che io sia un losco hacker capibara.
Sì, del Molise.
Del Molise, che vuole truffare la piantagione di Juan Latifondi.
Ok.
Cosa faccio io in uno schema BEC? Prima cosa, vado a compromettere, quindi ottenere l'accesso all'email di Juan Latifondi. Su questo poi magari ci torniamo perché è attinente al caso di cronaca che citavo prima. Una volta che ho fatto questo, io posso leggere tutte le email di quello che è sostanzialmente l'amministratore delegato dell'azienda. E parto con una fase di studio per capire come funzionano le cose in quell'azienda. In particolare, quello che mi interessa è capire chi faccia i pagamenti. Ipotizziamo Gonzalo.
Ok.
Sì.
Ok.
Una buona ipotesi.
Esatto. Il mio obiettivo, in pratica, l'obiettivo della BEC, è indurre Gonzalo a fare un bonifico che lui pensa essere indirizzato a un fornitore della piantagione, ma in realtà glielo faccio fare a un IBAN che è diverso, quindi al mio conto corrente. Mi frego i soldi. Ora,
cioè, aspetta, vediamo se ho capito fin qua. Allora, tu mandi una mail usando l'account di Juan a Gonzalo dicendo fai un bonifico a sto IBAN.
Ok, Disma, ti vedo in maniera preoccupante troppo ferrato su sta roba.
Okay.
Però,
diciamo che no, era l'unica strada possibile per ripercorrere la truffa.
Sì, però ci ha messo un attimo. Vabbè. Allora, il problema qual è? Che non è così facile, perché noi sappiamo che Gonzalo molto probabilmente avrà un master in cyber security e verifica delle truffe.
Ovviamente, quindi un PhD come al solito. Sì.
Ma signor, esatto. La situazione non quadra.
Quindi devo trovare il modo di fregare Gonzalo. Di solito i pirati informatici cosa fanno? Allora, sfruttando il fatto di avere accesso all'email, loro possono sapere intanto qual è il nome di un fornitore vero, conosciuto, quindi qualcuno che oggettivamente sta fornendo dei servizi o dei prodotti all'azienda, e l'azienda quindi potrebbe pagare. Ma sa anche un'altra cosa: quando Juan Latifondi se ne va a fare il pontalone,
ok,
per esempio,
okay.
Allora, di solito la tecnica è questa, cioè si aspetta il momento in cui arriva il pontalone,
eh?
E si manda un'email a Gonzalo dicendogli: ciao Gonzalo, io sto partendo per Miami, perché il pontalone è sempre da Miami in là, per le prossime 13 ore non sono raggiungibile, però dobbiamo assolutamente fare il bonifico all'azienda X, perché sennò ci salta il business ed è un disastro. Allora, a questo punto il povero Gonzalo si trova in una situazione in cui il suo capo gli ha detto di fare un pagamento, non lo può raggiungere per chiedere conferma se sia tutto vero, se i dati siano corretti.
Certo.
Lo fa perché non vuole dei casini. Naturalmente, nei dati che gli ha fornito il Losco Capibara tramite l'email di Juan Latifondi, l'IBAN non è quello del fornitore, è quello del Losco Capibara, che poi fa sparire i soldi in un attimo.
Ma che deve avere anche però nell'intestazione un nome che trae in inganno, o no, o basta l'IBAN?
Allora, la tecnica di solito, ci sono determinate varianti. Ora, se tu mandi l'email direttamente al povero Gonzalo, non hai bisogno di fare queste truffe. C'è una variante della truffa in cui in realtà il pirata informatico non va a compromettere l'email dell'amministratore delegato dell'azienda che vuole derubare, ma quella del fornitore. E a quel punto quello che fa è, quando parte la fattura, per capirci, blocca l'email della fattura, ne manda un'altra a farlocca utilizzando un dominio che è simile, utilizza un dominio in cui magari c'è una lettera diversa nel dominio,
sì,
c'è una doppia lettera, insomma, quelle cose che non si chiamano cyber squatting,
sì, sì.
Non se ne accorgono.
Una L invece di una I, quelle robe lì.
Esatto, quella roba lì. Mm-hmm. Però questo metodo funziona. Ora, vengo al caso di cronaca, perché c'è stata la notizia che è uscita su Forbes qualche giorno fa, per cui Nordex, che è un'azienda che si occupa di energia, ha subito una truffa di questo tipo. La roba di 800.000 dollari, sì, non poco,
eh sì.
Hanno contattato subito l'FBI quando si sono resi conto di aver fatto il bonifico al conto sbagliato. La cosa molto divertente è che dalle investigazioni dell'FBI è venuto fuori immediatamente un nome, che è quello di, ora io lo pronuncio come mi viene, Kelechi Ofegbu. Praticamente è un funzionario del governo nigeriano,
okay.
Che è stato accusato di complicità in questa cosa. Perché cos'è successo in pratica? Voi immaginate, fanno la truffa, quindi versano 800.000 dollari su un conto corrente. Un attimo dopo, da quel conto corrente parte un bonifico di 50.000 dollari diretti al nostro buon Ofegbu.
Mm-hmm.
Ora, dall'FBI hanno detto: ma vuoi vedere che forse questo Kelechi Ofegbu ha a che fare con la truffa? E qui torniamo al tema che dicevo prima, cioè il punto è che il tutto parte con la compromissione dell'email dell'amministratore delegato dell'azienda, o di quale latifondi che si vuole. Per fare questo bisogna trovare delle strategie abbastanza evolute, e quello che viene fatto di solito è inviare un malware, classico malware, in un file che viene aperto e che permette ai pirati informatici di rubare le credenziali di accesso all'email. Ecco, molto probabile che in questo caso il buon Kelechi sia stato il cavallo di Troia che i pirati informatici hanno usato per mandare l'email col documento che conteneva il malware. Più difficile capire perché l'abbiano, termine tecnico che si usa nella cyber security, sputtanato immediatamente, mandandogli un bonifico di 50.000 euro, perché è abbastanza evidente che se gli mandi 50.000 euro dopo che ne hai cassato 800.000 stai pagando il complice,
certo.
E quindi lui è per il momento non è ancora finito al gabbio, da quel che mi risulta. Diciamo che l'FBI sta indagando in maniera piuttosto intensiva nei suoi confronti.
Beh, ma una truffa del genere, anche qualora venisse scoperto tutto quanto, se ne strabattono le palle, nel senso la giustizia internazionale fa il suo corso per una truffa, poi che di solito sono reati puniti con...
No, ma il punto è che non li trovi. Cioè, allora, di solito il conto corrente bancario che viene utilizzato è in paesi occidentali o al massimo in qualche paradiso fiscale europeo, però dopo 20 secondi quei soldi si spostano da qualche parte in cui, se speri di avere una risposta dall'autorità, sei veramente un illuso. E quindi spariscono proprio in un attimo, quindi, ma veramente 50 miliardi di euro nel 2023, che non è ancora finito fra l'altro, quindi possiamo sperare che la somma aumenti ancora di più. Sono tanti soldi, il problema è che sta roba funziona
ancora. Senti, ci scrive un ascoltatore che pare che la sua azienda sia in corsa proprio in questa truffa. Ci dice: a un cliente avevano modificato l'IBAN sulla fattura che avevano mandato al cliente, quindi il cliente ha pagato, ma alle Cayman. Avevano intercettato la mail al mio cliente verso il suo cliente, modificato il PDF e inviato al cliente, qua si capisce più un cazzo, al cliente che ha regolarmente pagato. In poche parole, hanno modificato una fattura cambiando il l'IBAN, più o meno, non esattamente quella che dicevi te, ma più o meno siamo lì.
Sì, no, quella è una variante, quella è quella che viene chiamata la nuova truffa nigeriana, cioè al posto di andare a compromettere l'email dell'amministratore delegato dell'azienda che vuoi colpire, vai a colpire l'email dell'ufficio amministrativo del fornitore. In pratica cosa fai? Controlli lo scambio di mail, aspetti il momento in cui loro stanno per mandare la fattura, quando manda la fattura tu quell'email lì la blocchi e ne mandi un'altra da un indirizzo molto simile, sì, come sì, ci dicevamo sì, prima, sì, con la lettera cambiata, con l'IBAN modificato. Questo è un classico, ma ci sono stati anche casi in cui, questa è molto carina, è stato modificato, è stata mandata praticamente un'email all'ufficio del personale a nome di un dirigente dicendo: ah, guardate, ho cambiato il conto, il mio IBAN da oggi è questo, lo stipendio mandatemelo lì. Questa è un po' più di lunga visione, sì, perché
ti assicuri un'assunzione a tempo indeterminato.
Esatto, perlomeno finché l'altro non se ne accorge, sì, poi dipende da quanto è ricco l'altro, perché quando poi la tua carta di credito viene rifiutata perché non hai più fondi, magari te ne accorgi.
Va bene, sì, va bene. Senti, ti ringrazio, aspetta,
Pensare che avevo considerato uno stimato professionista.
Avete ascoltato
lo schiaffo
di Schiaffino. Grazie Maurizio. Sì, Maurizio
Schiaffino.
Grazie Maurizio Schiaffino.
Adesso ti cambio l'IBAN.
Sì. Mandaci l'IBAN di Maurizio Schiaffino. Proviamo a fare una truffona.
Scusate, posso fare una segnalazione per doppio click di stasera?
Certo, certo.
Allora, perché doppio click si inserisce nell'onda lunga del 25 novembre, nel senso che d'ora in poi ogni giorno dovrebbe essere un 25 novembre. Questa sera io avrò come ospite Caterina Nieddu, che è una collega, un'esperta di cyber security, fa parte di Women for Security, ma a parte parlare del patriarcato nel mondo della sicurezza informatica, cercheremo di trovarci dello spazio per dare dei consigli pratici, orientandoci al pragmatismo del doppio click, per evitare tutti quegli strumenti di controllo a livello digitale che ogni tanto sono, diciamo, il prerequisito al femminicidio, alla violenza nei confronti delle donne, eccetera, eccetera. Insomma, un po' un vademecum su come garantirsi dell'indipendenza.
Perfetto, allora stasera appuntamento alle 22, dico bene?
No, 21, non imbrocchi una.
Ciao fagli. Maurizio.
Ciao Mauri.
Ciao, grazie.
Ciao Smiuno.
Ciao. Va bene.
E sagoma il Mauri, eh?
È un mito assoluto, sì. Maurizio. Sì. Perché c'ho in testa Maurizio?
Non lo so, il cane di Marta Zambon, che salutiamo, il mio nemico assoluto. Sì.
Vabbè. No, grazie a Marco Schiaffino, sempre interessante la sua rubrica. Già che non avete una lira, state attenti a non farvela fottere. Prima di chiudere questa puntata, devo dire, a 5 cucchiai, siamo dimenticati che dobbiamo fare Via de Laura, abbiamo completamente rimosso la rubrica, niente, colpo di tosse.
Perché non ce l'abbiamo. La Via de Laura.
A gennaio riprendiamo con la rubrica Via de Laura.
No, ma non vuoi, cioè, andare adesso nei ristoranti che è Natale, andiamo a disturbarli.
Andiamo a gennaio.
Gennaio, che è un po' una stagione morta, gennaio-febbraio, e possiamo andare dentro le cucine a raccontarvi tutte le incrostazioni di sugo.
Sai dove potremmo andare?
Dove?
Lampo... alla cucina del Leoncavallo, dove peraltro questo sabato 2 dicembre c'è... è questo 2 dicembre?
Eh? È questo.
2 dicembre, grazie Cecilia, ci sarà un appuntamento dedicato al EZLN, 40 anni di EZLN, alle 19 cena, appunto alla già citata cucina del Leoncavallo, dalle 21 assemblea, dibattito, incontro... sul tema appunto EZLN con un sacco di ospiti, e dalle 22 musica. Allora, sabato 2 dicembre al Leo, la serata dedicata alle ZLN organizzata da 20 ZLN. E ho sentito la voce di Cecilia Alone, quindi mi viene da dire che è quel momento lì, quello del passaggio delle consegne.
Eh sì, è arrivato, mancano pochi secondi. No, siamo già in ritardo. Cecilia, l'armadillo, la linea a voi.
Grazie, grazie mille.
Ciao.
Ciao.